Leggiamo, fratelli, dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 10. Vorrei ricordarvi che stiamo ancora esaminando, stiamo ancora considerando il contenuto del discorso profetico di Gesù, cioè grosso modo quanto è contenuto nel capitolo 24 di Matteo. E questa lettura che questa sera farò servirà semplicemente per introdurci, ma continuiamo noi e non rileggo il capitolo 24 di Matteo per non ripetere ogni volta la lettura, però siamo ancora lì, siamo ancora nel discorso profetico di Cristo. Anzi, dopo aver letto il primo capitolo della seconda lettera ai Tessalonicesi fino al versetto 10, leggerò il versetto 9 del capitolo 24 di Matteo. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. In modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. E adesso Matteo 24:9, il Signore dice: allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Nella nostra discussione dei segni dei tempi abbiamo considerato già quelli che mostrano che in questo tempo, nel nostro tempo, cioè nel periodo che intercorre tra la prima venuta di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione e il suo ritorno glorioso, la sua parusia, la sua apocalipsis e la sua epifaneia, la sua manifestazione, quindi la sua apparizione, il suo ritorno, in questo periodo abbiamo già considerato quei segni che mostrano che Dio è all'opera nello spandere la sua grazia, nel raccogliere i suoi eletti da ogni popolo, tribù, nazione e lingua mediante la predicazione del Vangelo. Vi ricorderete che ho parlato dei segni della grazia di Dio e ci siamo concentrati sulla predicazione del Vangelo che durerà fino alla fine dei tempi e sulla salvezza di tutti gli eletti. Infatti abbiamo parlato anche della salvezza di tutto Israele e della raccolta di tutti gli eletti di tutte le nazioni. Ora, questa sera continueremo considerando un altro dei segni del progresso del regno di Dio nel mondo. Ed è, vi ricordate che abbiamo classificato questi segni in tre diverse categorie, i segni della della grazia di Dio, dell'opera di Dio, la predicazione del Vangelo, la salvezza di tutti gli eletti, poi i segni dell'opposizione, della guerra tra Cristo e l'Anticristo e poi i segni del giudizio. Ora, questa sera cominceremo a considerare i segni dell'opposizione e quindi anche in un certo senso del giudizio. E il primo di quelli che abbiamo classificato come i segni di questo conflitto tra Cristo e l'Anticristo, che si sarebbe intensificato in questo periodo, è quello, l'affermazione del Signore che per tutto il tempo che sarebbe intercorso tra la sua elevazione in gloria e il suo ritorno, il suo popolo sarebbe stato tribolato. Il suo popolo sarebbe stato afflitto da svariate prove. Ora, abbiamo letto questo capitolo della seconda lettera ai Tessalonicesi, in cui si vede chiaramente che questa era una chiesa che abbondava dei doni della grazia di Dio, che abbondava di amore, che abbondava di fede, che abbondava di buone opere, di speranza, una chiesa che poteva testimoniare chiaramente che Dio era in mezzo a loro, che era il popolo di Dio, che dava segni della loro vocazione ed elezione. Ma allo stesso tempo, proprio come l'Apostolo Paolo afferma che questi credenti erano pieni di frutti di giustizia, pieni d'amore, pieni di speranza, pieni di fede, afferma che era una chiesa tribolata e perseguitata grandemente, che era afflitta da varie prove, che era afflitta da uomini malvagi. Molto probabilmente si riferisce certamente alle persecuzioni che venivano loro da parte del mondo giudaico, ma comunque noi non sappiamo esattamente a che cosa si riferisse. Sappiamo che era una chiesa perseguitata, afflitta, che quei credenti avevano la speranza e attendevano con speranza la vendetta di Dio, che sarebbe ritornato in un fuoco fiammeggiante per fare giustizia di tutti i loro nemici. Ma potremmo pensare che questa dei Tessalonicesi fosse una circostanza particolare e unica, ma non è così. Nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, dove abbiamo il grande discorso profetico di Gesù, il Signore, lo abbiamo letto al versetto 9, parla del fatto che i suoi discepoli sarebbero stati oppressi. L'oppressione qui è abbandonati all'oppressione, è la stessa parola, sarebbero stati abbandonati all'afflizione, sarebbero stati uccisi, sarebbero stati odiati, perché a motivo del mio nome, a motivo del mio nome, per Cristo, perché i discepoli di Cristo portano il nome di Cristo. Egli stesso ha detto, ha preannunciato, ha affermato che sarebbero stati odiati. Ora, dovete sapere che quello che vi sto dicendo è negato da due categorie distinte, diverse, di cristiani al nostro tempo. Ci sono un gruppo di cristiani, una certa interpretazione, che danno una certa interpretazione del capitolo 24, di questo discorso profetico di Gesù, che affermano che tutte le cose che qui Gesù stava dicendo si riferiscono e sono state adempiute per intero alla distruzione di Gerusalemme che è avvenuta nel 70 d.C. In altri termini, noi non dovremmo, secondo l'interpretazione di questi cristiani, non dovremmo prendere il capitolo 24 di Matteo, ma non solo il capitolo 24, anche il capitolo 13 di Marco, il capitolo 21 di Luca, dove è riportato il discorso profetico di Gesù, applicandolo in alcun modo a noi, al nostro tempo, facendo alcun parallelo, perché queste parole che Gesù pronunciò si riferivano esclusivamente a qualcosa che era futuro, ma che comunque ormai è avvenuto, alla distruzione di Gerusalemme. Ora, certamente molte delle cose che Gesù disse in questo capitolo si riferiscono alla distruzione di Gerusalemme. Dobbiamo fare attenzione. Vi ricordate da che cosa scaturì questo discorso? I discepoli facevano notare la bellezza del Tempio, la gloria di quegli edifici, e Gesù disse: vi dico che di questo Tempio non rimarrà pietra sopra pietra, tutto sarà distrutto. E certamente Gesù si riferiva a un adempimento letterale di tutto questo, e questo effettivamente, come abbiamo visto, avvenne nel 70 d.C. Ma la domanda dei discepoli, che se ne rendessero conto o che non se ne rendessero conto, io immagino che non se ne resero conto perché nella loro mente identificavano le cose, era, rileggiamola al versetto 3, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Qui i discepoli, senza rendersene conto, fanno almeno due domande, alcuni dicono tre. Ecco, queste cose, la distruzione del Tempio, la fine dell'età presente, il segno della tua venuta e la fine dell'età presente. Dal mio punto di vista fanno due domande, anche se loro pensavano di farne una soltanto. E il Signore, nel rispondere a queste domande, certamente non venne meno di considerare le cose che i suoi discepoli gli stavano chiedendo. Ora, noi quindi crediamo che la giusta interpretazione di Matteo 24 è che molte delle cose che noi vi leggiamo qui sono state adempiute e si riferivano proprio alla distruzione di Gerusalemme, ma non soltanto a quell'evento. Certamente qui vi sono cose che vanno al di là di quell'evento e che sono ancora oggi attuali e che dureranno fino alla fine dei tempi. Quindi, per quali ragioni noi crediamo così? Ce ne sono cinque, le elencherò brevemente. Prima di tutto, questa domanda dei discepoli non riguardava solamente la distruzione del tempo, ma anche la fine dell'età presente, e il Signore rispose anche a questa parte della domanda. Secondo, i segni della grazia e dell'opera di Dio. Ecco, in questo capitolo il Signore parla dei segni della grazia e dell'opera di Dio, la predicazione del Vangelo e quindi la salvezza e la raccolta di tutti gli eletti. Non sono stati compiuti prima del 70, ancora dopo il 70 e fino a oggi il Vangelo viene predicato, ancora dopo il 70 e fino a oggi gli eletti vengono raccolti. Quindi non potremmo spiegare il versetto 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Certamente dobbiamo dire che prima del 70 questo Vangelo non è stato predicato a tutto il mondo. E la terza ragione è che nei versetti 29 a 31, dove il Signore parla del suo ritorno, leggiamo: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Anche questi versetti non si possono considerare adempiuti prima del 70 d.C., prima della distruzione di Gerusalemme. Questi versetti chiaramente si riferiscono al suo ritorno glorioso, visibile, e questo non è avvenuto fino al giorno d'oggi. Poi c'è una quarta ragione. Nei versetti 36 a 44 il Signore parla del tempio della sua venuta. Nessuno lo sa, il momento del suo ritorno avverrà come un ladro di notte. E anche questo non è possibile riferirlo alla distruzione di Gerusalemme. L'assedio di Gerusalemme durò anni E certamente non avvenne in un istante e in modo inatteso la distruzione di Gerusalemme. E infine, questa secondo me è la ragione più importante di tutti, noi non dobbiamo separare il capitolo 24 dal capitolo 25 di Matteo. Perché tutti e due i capitoli formano un tutt'uno, sono un unico discorso, e nel capitolo 25 il Signore, oltre a parlare della parabola delle 10 vergini e la parabola dei talenti, parla del giudizio delle nazioni, e che quindi questa, il culmine di tutte le cose che egli insegnò in questi capitoli sarebbe avvenuto col grande giudizio. Perciò, e per queste ragioni, anche se molte delle cose contenute nel capitolo 24 le dobbiamo riferire alla distruzione di Gerusalemme, non ogni cosa deve essere considerata in questo modo. E questo è il primo gruppo, ma poi c'è un secondo gruppo di cristiani che affermano che queste cose che noi leggiamo non hanno a che fare con la vita normale dei credenti. Il cristianesimo è una religione, una vita di pace, di gioia, di prosperità, di benessere, e questi cristiani molto diffusi nell'Occidente cristiano, tra virgolette, e ricco, cancellano il concetto della possibilità, dell'attualità, della necessità delle afflizioni e delle tribolazioni per i cristiani. Piuttosto questi cristiani confinano i tempi di tribolazione a momenti specifici della storia e a certi cristiani vissuti in certi contesti. Queste tribolazioni, le persecuzioni nel tempo dei Romani, ma adesso noi viviamo in un altro contesto, adesso il cristianesimo per chi lo accetta è pace, gioia e felicità. E questa idea serpeggia nella nostra cultura e spesse volte, molte volte nella Chiesa evangelica italiana la possiamo ritrovare. Oh, non mi parlare di lotte, non mi parlare di combattimenti. Oh, tu sei uno di quei cristiani che vive nel capitolo 7 dei Romani, dove Paolo combatte contro il peccato. Io vivo nel capitolo 8 dei Romani, nella gioia, nella felicità, nella libertà, come se il capitolo 8 non parlasse di tribolazioni o di mortificazione del peccato. Ma comunque voi sapete che la superficialità evangelica non c'è limite. In ogni caso, ecco, questo gruppo di cristiani cancellano l'idea della tribolazione, ma quello che voglio affermare questa sera e quello che ci interessa chiarire questa sera è che Matteo 24:9, il versetto che abbiamo letto, sarete odiati, vi abbandoneranno, vi uccideranno, tutte le genti vi odieranno a motivo del mio nome, può essere e deve essere applicato in linea di principio a tutti i cristiani di ogni tempo. E la prova che questo è vero è il fatto che Matteo 24:9 non descrive un periodo limitato della storia del cristianesimo, e che in tutto il Nuovo Testamento questa delle tribolazioni, delle afflizioni dei cristiani è un ritornello che ricorre continuamente. Matteo 5, è dove troviamo all'inizio proprio le beatitudini, dove il Signore Gesù descrive il carattere dei veri cristiani, dei veri discepoli di Cristo. Dai versetti 10 a 12, beati non soltanto quelli che si adoperano per la pace, i puri di cuore, i poveri in spirito, eccetera, ma beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, Gesù dice, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Non è questo il ritornello? Non è questa una ripetizione con altre parole di Matteo 24:9? E Gesù dice: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. In altri termini, l'odio del mondo è sempre stato rivolto verso coloro che sono stati di Dio, di Cristo. E così succederà, come tutti i veri cristiani sono pacifici, tutti i veri cristiani sono puri di cuore, tutti i veri cristiani sono poveri in spirito, tutti i veri cristiani sono affamati e assetati di giustizia, sono mansueti, fanno cordoglio. Ecco, tutti i cristiani sono perseguitati, sono odiati, ma non solo. Anche Luca 6:22 con una certa differenza, ecco, parla di questo stesso argomento. Giovanni 15:20, l'odio del mondo. 16:33, nel mondo Gesù disse ai suoi: avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E ancora in Atti 14:22 l'apostolo Paolo, parlando ai cristiani di Antiochia, se ricordo bene, al versetto 22 dice che fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Ma c'è un versetto che più degli altri è schiacciante: queste tribolazioni, queste afflizioni, queste difficoltà, questo odio del mondo non sarebbero state soltanto per alcuni cristiani, per certi tempi, per certi momenti. Ma l'apostolo Paolo afferma, 1 Timoteo 3:12, scusate, 2 Timoteo 3:12, del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo, tutti quelli che vogliono vivere devotamente in Cristo, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. E così comprendiamo che questo è un principio generale. La tribolazione della quale parla il Signore, l'odio del mondo, la persecuzione, le difficoltà non sono occasionali, non sono per alcuni soltanto, ma sono per tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo. E nel Nuovo Testamento la tribolazione è una parola, o diciamo l'afflizione, è una parola che noi troviamo molte volte, ben 45 volte nel Nuovo Testamento troviamo questo termine tlipsis, che significa, ha un significato molto ampio, significa afflizione, tribolazione, sofferenze, ecco, che è lo stesso che troviamo nel capitolo 24 di Matteo. E che cosa significa questa parola? Prima di tutto dobbiamo notare che è la stessa parola che nel passo che abbiamo letto in Seconda Tessalonicesi è riferita agli empi. Gli empi saranno tribolati. Abbiamo letto al versetto 6: è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. Dio affliggerà quelli che vi affliggono. E qui si parla proprio di tribolazione, di sofferenza, di retribuzione per la malvagità. Questa parola che è usata per le pene, le sofferenze retributive degli empi, viene usata per i cristiani, per descrivere le loro sofferenze. Ecco, quando questa parola parla delle sofferenze che i cristiani devono patire per amore di Dio e per la loro consacrazione alla causa di Cristo. Vedete, fratelli, in questo mondo è un mondo di sofferenza, è un mondo di afflizione, e si può soffrire e si può essere afflitti per tante ragioni. Ci sono persone che sono afflitte semplicemente per cause naturali, persone che nascono in luoghi di povertà o che sono vittime di calamità naturali, che non hanno fatto nulla di particolarmente collegato con quell'afflizione, con quella tribolazione, con quelle sofferenze. C'è gente che proprio mentre noi stiamo parlando e magari siamo ancora sazi di quello che abbiamo mangiato oggi, c'è gente che sta morendo di fame in altre parti del mondo. E queste persone non sono peggiori di noi, o noi non siamo migliori assolutamente di loro. Ora, ci sono persone che soffrono a causa della loro stoltizia, a causa del loro male, del male che hanno fatto che ritorna a loro. C'è una regola, una legge universale: chi semina vento raccoglie tempesta. In altri termini, ci sono persone che soffrono a causa della loro stoltizia. Pensate a persone che si ubriacano e muoiono giovani di cirrosi epatica, che si drogano e muoiono giovani di overdose o di qualunque altra malattia, di AIDS, eccetera. Pensate alle persone che fumano e poi si procurano un cancro al polmone e così via. In altri termini, ci sono persone che soffrono a causa della propria stoltizia, ci sono persone che soffrono perché questo mondo è un mondo di sofferenza, e questi mali naturali, e a questi mali naturali anche noi siamo soggetti. Ma il Signore non sta parlando di questo genere di afflizione. Il Signore non sta parlando di questi mali naturali. Ognuno di noi è sottoposto alla malattia, ognuno di noi è sottoposto alla violenza di uomini malvagi. Se qualcuno di noi, per esempio, tornando a casa stasera, dovesse trovare la propria casa scassinata, è capitato a noi, può capitare a chiunque, è qualcosa di normale, perché questo mondo è così. Ma Gesù sta parlando di sofferenze, di afflizioni, di difficoltà e di tribolazioni speciali, di sofferenze, di tribolazioni e di difficoltà che i suoi discepoli, che i suoi figli patiscono per amore del suo nome, perché sono cristiani, perché il loro nome è accanto a quello di Gesù Cristo. E qui le sofferenze dei cristiani sono dovute all'amore che i cristiani hanno per Dio, all'ubbidienza che i cristiani vogliono esercitare ai comandamenti di Dio. In altri termini, ci sono sofferenze che noi potremmo evitare se fossimo disubbidienti e se non fossimo consacrati a Dio. Se non amassimo la verità, noi avremmo meno difficoltà di quante ne abbiamo. Se non fossimo fedeli al Signore, avremmo meno difficoltà, potremmo fare qualche compromesso, cedere a qualche avance e non attirarci l'odio delle persone, non sottoporci alle critiche, alle parole malevole degli altri. Ma i cristiani soffrono non soltanto perché questo mondo è un mondo di sofferenza, ma soffrono e sono perseguitati perché sono consacrati a Cristo, amano la verità e vogliono ubbidire a Dio. E questo è quello che il Signore dice. Ascoltate, fratelli, Prima Tessalonicesi 3:3 dice che, ecco, noi siamo destinati a soffrire per amore di Cristo. Ecco, nessuno, l'Apostolo Paolo sta scrivendo: non potendo più resistere, preferimmo restare da soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confortarvi, confermarvi e confortarvi nella nostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Questi credenti erano tribolati e l'Apostolo Paolo manda qualcuno per confortarli, affinché non fossero scossi in mezzo a quelle tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Il destino Cioè la sorte dei cristiani che amano Cristo, che vogliono servirlo, è quello di essere afflitti, perseguitati, tribolati e avere difficoltà. Nella Epistola ai Colossesi l'Apostolo Paolo dice, Colossesi 1:24, sono lieto di soffrire per voi e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. E qui l'Apostolo Paolo non sta dicendo che Cristo non ha compiuto del tutto l'opera della salvezza. Le afflizioni di Cristo che egli compie nel suo corpo, nella sua carne a favore del corpo di Cristo, non sono afflizioni o sofferenze redentive. Cristo ha sofferto per redimere e le sue sofferenze hanno avuto l'effetto di pagare pienamente il prezzo del riscatto, ma pur tuttavia rimangono delle sofferenze che ciascuno di noi che vuole compiere l'opera di Cristo. Non solo i ministri, ma anche i cristiani devono essere pronti a patire. E questo è quello che dice l'Apostolo Paolo. E fratelli, questo è anche un versetto molto importante che troviamo nell'Epistola ai Filippesi, che a noi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. In altre parole, la grazia che abbiamo in Cristo è quella che ci ha portato a credere, ma che ci porta anche a soffrire per Cristo. È una grazia. In altri termini, fa parte del dono della salvezza, fa parte del modo in cui la salvezza viene operata nei cuori dei cristiani, che essi, insieme alle consolazioni di Cristo, alla pace, alla gioia, alla vita esuberante, abbiano una porzione di sofferenze. A questo siamo stati destinati. E mediante molte tribolazioni che si entra nel regno di Dio. E cosa sono queste tribolazioni, queste afflizioni? Ho molti versetti che possiamo evitare di leggere, ma che vi posso elencare. Per esempio, l'ostilità aperta da parte degli uomini. Ecco, l'opposizione, la fiera ostilità, l'abbiamo letto in Seconda Tessalonicesi 1:6, o in Prima Tessalonicesi 1:6 se ne parla ancora, in Seconda Timoteo 3:12-13, in Atti 14:22 o anche in Apocalisse 1:9, leggiamo, vi leggo questo passo in cui il Signore parla della tribolazione. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno, nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù. Giovanni era confinato, era stato esiliato nell'isola di Patmos, era compagno nella tribolazione di coloro ai quali stava rivolgendo il suo scritto. Quindi ostilità aperta, persecuzione, ma anche ridicolo, scherno. Molte volte la gente non ci contrasta, e soprattutto nel nostro tempo, ma ci prende in giro. E dite la verità, se voi siete fatti della stessa natura della quale sono fatto io, questo ci dà molto fastidio. Di sentire le persone che ridacchiano alle nostre spalle, che ci considerano dei sempliciotti, che ci considerano delle persone illuse, oppure semplicemente dei fanatici. Bene, fratelli, i credenti ebrei avevano dovuto soffrire questo. Talvolta siete stati esposti agli oltraggi, alle reazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. I cristiani ebrei erano stati oltraggiati, erano stati scherniti, ridicolizzati. E questo è quello che succede ai cristiani, anche oggi, a quelli che amano e seguono Cristo. Altre volte questa sofferenza e queste tribolazioni sono la povertà, la mancanza di tutto. Alcuni, per l'amore di Cristo, impoveriscono. Noi dobbiamo pensare a queste cose, fratelli. Probabilmente questo non accade a noi oggi, ma è accaduto nel passato, potrebbe accadere nel futuro e sta accadendo a molti nostri fratelli che per amore di Cristo vengono perseguitati e privati delle loro proprietà. Povertà, mancanza di tutto. In Seconda Corinzi 8:2 l'apostolo Paolo, parlando della colletta per i credenti ebrei, dice: nelle loro molte tribolazioni con cui sono state provate quelle chiese, ecco, della Macedonia, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Quindi queste tribolazioni erano costate la povertà a molti credenti, ma si parla di tribolazione, di difficoltà, anche di malattia. Nel Nuovo Testamento la malattia spesse volte è associata al concetto di tribolazione, questo lo troviamo in Apocalisse 2:22, o semplicemente uno stato di prostrazione interiore, di ansietà, di, ecco, sofferenza, noi diremmo morale, spirituale, della quale l'apostolo Paolo parla in Filippesi 1:17, in Seconda Corinzi 2:4. Ora, tutto questo sarà inevitabile per i credenti in Cristo. Nessuno di quelli che seguono l'uomo di dolori potrà evitare di soffrire. Cristo è l'uomo di dolori e noi che lo seguiamo dobbiamo essere pronti a soffrire. Vi ricordate cosa disse Gesù salendo al Golgota? Se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi la vita cristiana è vita di tribolazione, di sofferenza, è vita di afflizione che si accompagna certamente alla gioia, alla pace, alla consolazione che vengono dallo Spirito Santo. Ma tutto questo, che cosa significa? Queste sofferenze le quali sono sottoposti e che dobbiamo essere pronti ad affrontare, che cosa significa? Che siamo abbandonati a noi stessi? Che siamo in balia alla merce del diavolo? Che il Signore, dopo averci chiamati, ci vuole torturare? No, anzi, ed è questo il messaggio che questa sera dovete cogliere. Il segno dei tempi della tribolazione, dell'afflizione dei cristiani è che queste sofferenze che noi patiamo per amore di Cristo non sono segno di sconfitta, ma sono il segno della vittoria e del trionfo di Cristo. Gesù ha detto che proprio con l'approssimarsi del giorno della fine, proprio perché sarebbe ormai il diavolo vede venirgli meno il re sotto i piedi, sì, la sua furia e la sua attività si intensificherà. E queste tribolazioni alle quali siamo sottoposti sono dovute al fatto che il nemico sente che i giorni vengono a mancare. Perché Gesù parlò della tribolazione, della sofferenza come un segno dei tempi, segno che egli sarebbe per tornare e il giudizio si verificherà. Proprio per questa ragione, andiamo nel libro dell'Apocalisse, questo è un passo che dobbiamo leggere insieme, perché questo ci dà una corretta prospettiva cristiana delle sofferenze che noi patiamo per amore del regno di Cristo. Apocalisse 12, i versetti da 7 a 12, questo capitolo 12 descrive la battaglia tra il dragone, il diavolo, diabolus per usare la terminologia di Giovanni, di John Bunyan, della Guerra Santa, e diabolus contro Cristo, contro il Figlio di Dio. Ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù e fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. E allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Il diavolo è stato gettato giù, la sua sconfitta è segnata, noi abbiamo già vinto, ed egli è pieno di furore perché sa di avere poco tempo. E comprendiamo perciò che significato hanno le nostre tribolazioni, che significato hanno le nostre afflizioni che patiamo per amore di Cristo. La tribolazione quindi ci deve ricordare che Cristo sta per ritornare, e ogni volta che soffriamo l'opposizione del nemico e che per amore di Cristo soffriamo, dobbiamo ricordarci che questo è un segno per noi. Ancora, le ultime due cose: la tribolazione è un'occasione per la crescita del credente e la purificazione della sua fede. Fratelli, non solo il Signore ci ha insegnato che è un segno e che è causa dell'azione del nemico, ma il Dio sempre, come sempre fa nella sua provvidenza, no, prende due piccioni con una fava. Il diavolo è davvero un servo di Dio. Lui si infuria contro i cristiani, compie le sue opere malvagie, vorrebbe distruggerli, causa tribolazione, sofferenza, persecuzione, ma Dio per i suoi utilizza queste prove svariate, questa fornace accesa, affinché la loro fede sia purificata e risulti a loro lode e gloria, affinché possano uscire migliorati. Prima Pietro, ecco, noi troviamo questo bellissimo concetto della fede che viene provata col fuoco. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo, sto leggendo in Prima Pietro 1:6, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, gloria, onore al momento della manifestazione di Cristo, in vista del ritorno di Cristo. Ma ci sono anche tanti altri passi, per esempio al versetto 21 e 22, a questo siete stati chiamati, cioè a soffrire, a sopportare pazientemente, perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Un'occasione per la nostra santificazione, per il nostro miglioramento, per il nostro progresso cristiano. L'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, nel grande capitolo della giustificazione, degli effetti della giustificazione, dice che siamo giustificati per fede, ma poi aggiunge al versetto 3, capitolo 5, versetto 3, non solo, noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza, e or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete come Dio prende due piccioni con una fava? come Dio utilizza le afflizioni per il nostro bene. E il diavolo davvero diventa un servo di Dio. E a volte Dio ci affligge invece direttamente. Queste sono un altro tipo di afflizioni, le afflizioni che sono la sua disciplina affinché noi possiamo essere migliorati e corretti. Di questo ne leggiamo in Ebrei 12:6. Ma l'ultima cosa, perché possiamo dire che Dio prende tre piccioni con una fava, le afflizioni servono anche per purificare la Chiesa. Le afflizioni servono per purificare la Chiesa. Non solo per purificare i veri credenti affinché siano più puri, ma anche per mostrare chi sono i veri credenti e quali non lo sono. Nella parabola del seminatore che leggiamo in Matteo 13, il Signore parla di coloro che ricevono il seme in luoghi rocciosi, però e che ricevono la parola con gioia, sto leggendo dal versetto 20, però non ha radice in sé ed è di corta durata. Quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito sviata. E così la Chiesa viene purificata dagli ipocriti e le afflizioni servono per mostrare quelli che sono i veri credenti e quelli che non lo sono. Due parole per concludere e per applicare queste verità. Allora, fratelli, fermiamoci e calcoliamo la spesa. Calcoliamo la spesa. Essere cristiani? Essere cristiani significa essere pronti a soffrire per amore di Cristo. Ci sono dei ragazzi qua, delle ragazze. Se diventate dei cristiani, la vostra vita non sarà più facile, ma sarà più difficile, sarà più complicata. Dovrete combattere contro tentazioni, prove, che non conoscereste se non foste dei cristiani. Se non avete timore di Dio, se non vi importa dei comandamenti di Dio, adesso tornate a scuola e fate tutte le cose che fanno i vostri compagni. Non solo le cose buone, giuste, lecite, normali, ma anche quelle che fanno di nascosto. Anche quelle che fanno nei bagni di nascosto. E non avrete problemi. Ma se volete onorare il Signore e ubbidire ai Suoi comandamenti, sapete cosa succederà? Che i vostri amici, i vostri compagni vi diranno: ma che razza di persone siete voi? Ah, sì, sì, tu sei l'evangelico, ho capito. No, io sono un discepolo di Cristo di 6 anni, di 7 anni, di 10 anni, di 11 anni, di 13 anni. Sono un discepolo di Cristo e voglio onorare Cristo come ho compreso che deve essere onorato. Voglio onorarlo a 10 anni, a 15 anni, a 18 anni, per essere sicuro che lo onorerò quando ne avrò 70 e 80, se Dio mi dà. Calcolate la spesa. Certo, è più facile seguire la corrente, è più facile dimenticarsi dei comandamenti di Dio. Se volete far soldi, è più facile scendere a compromessi e non pensare tanto a onorare la parola data. Se volete star bene, non avere difficoltà, è più facile dimenticarsi dei comandamenti di Dio. Ma calcolate bene la spesa, perché un giorno tutti questi nodi torneranno al pettine. E lo dico a voi ragazzi e adolescenti, ma lo dico a ciascuno dei presenti. Ricordatevi del vostro Creatore. Nei giorni della vostra giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni, perché Dio chiamerà in giudizio ciascuno di noi. E le cose fatte di nascosto saranno pubblicate. E in quel giorno molti si dovranno nascondere la faccia. Calcolate la spesa. Essere cristiani non è facile, ma è la vita più benedetta che c'è. Amare e onorare Cristo non sarà mai facile, ma sarà sempre la vita migliore che potete vivere su questa terra. Calcoliamo la spesa. Noi vorremmo dirvi che diventare cristiani significa che tutte le porte si apriranno davanti a voi. No, vi diciamo che diventare cristiani significherà che molte volte dovrete scontrarvi con delle porte di ferro e delle sbarre di bronzo. Ma vi possiamo dire che il Signore può dare la forza per sfondare queste porte. Vorremmo dirvi che essere cristiani significa camminare su terreno piano. Ma dobbiamo dirvi onestamente che per essere cristiani molte volte troverete delle montagne da scalare. Ma Dio è colui che vi può dare delle ali come aquile per elevarvi e superarle. È tutta una questione di fede in Lui. Calcolate la spesa. Ma vogliamo anche, fratelli, e questa è una parola rivolta a tutti quanti noi, considerare queste verità per essere grati, gioiosi e pazienti nelle afflizioni. Grati, gioiosi e pazienti nelle afflizioni. L'apostolo Paolo, quando parla delle sue afflizioni, non dice: ah, io sono afflitto, povero me, misero me, ma egli parla di gioia nell'afflizione. Questi sono i paradossi cristiani, i paradossi cristiani. Ma i cristiani sono afflitti, ma gioiscono nell'afflizione, perché la presenza di Dio, la potenza di Dio sostiene coloro che soffrono. E nella Epistola ai Romani l'apostolo Paolo dice: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Ecco, come possiamo essere pazienti nell'afflizione? Imparando a trarre profitto dalle afflizioni, imparando a considerare non le nostre afflizioni e le nostre difficoltà come accidenti, ma come provvidenza di Dio per il nostro bene. Fratelli, non si muove una foglia in questo mondo che Dio non lo voglia. Nessuno di noi inciampa se non c'è uno scopo nel nostro inciampare. E ricordiamoci che noi dobbiamo imparare a chiedere a Dio che le piccole e le grandi afflizioni della nostra vita possano essere santificate e utilizzate per la nostra salvezza. Come posso concludere questa predicazione? In un modo troppo facile, con Romani 8. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. E poi, versetto 37, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso, e possiamo dire il nostro amen, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Benedetto sia Dio per le afflizioni, perché ci riportano a Lui e ci ricordano che Cristo ritorna. Maranatha, il Signore viene. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Amen. Grazie, Signore. Padre Celeste, è col cuore che noi veniamo a Te per ringraziarti, perché mentre nel passato consideravamo le svariate prove, le difficoltà e le afflizioni come un'occasione per lamentarci, biasimare noi stessi, il diavolo, Adesso, Signore, abbiamo una prospettiva cristiana per considerare le prove svariate che abbiamo affrontato e che affrontiamo per amore del Tuo nome. Concedici la grazia di essere pazienti nella tribolazione, pazienti nell'afflizione. E ti prego, Signore, santifica le varie tribolazioni che soffriamo per il nostro bene, utilizzale per la Tua gloria. Te lo chiediamo per amore di Gesù.